a formare il nostro vocabolario,
il nostro lessico di spiritualità, però partendo dal punto di vista della mistica, che è un punto di vista privilegiato, a cui non siamo adusi, non siamo abituati, perché noi partiamo piuttosto da definizioni dogmatiche, definizioni teologiche, definizioni spirituali. No, la mistica ha un punto di vista tutto particolare. La mistica è l'esperienza della divinità senza mediazione. È un'esperienza diretta. Allora abbiamo visto anima, abbiamo visto beatitudine, che sono stati due lemmi che ci hanno preso parecchio tempo. Adesso con la D, Dio. Chi è Dio per la mistica? Dio è il luogo dell'anima. Anzi, Dio è il luogo proprio dell'anima. Sentite Meister Eckhart. Quando l'anima giunge nel luogo senza nome, là trova la pace. Il luogo dell'anima, che è Dio, è senza nome. Sì, Tina Pio. Ci porta un po' di umiltà, ecco. Però bisogna stare attenti, questo è, non è il Dio delle teologie, perché il Dio delle teologie ha dei nomi: l'Altissimo, il Potentissimo, l'Onnipotente, il Misericordioso, il... Qui siamo a un altro livello. Accennava qualcosa del genere Panni Carlo Presti. Bella questa. Quando l'anima giunge nel luogo senza nome, trova la pace. Questo luogo senza nome è Dio. La mistica continua dicendo che Dio non è all'esterno. Ancora Eckhart. È nell'intimo nostro, dove dimora in noi, a patto che l'anima non sia uscita fuori a spasso con i cinque sensi. La mistica, e soprattutto Eckhart, batte continuamente su questo aspetto del Dio interno. Sentite, ecco, se l'uomo si appropria o prende qualcosa di fuori di se stesso, non va bene. Non si deve considerare Dio come esterno a noi stessi, ma come nostro proprio essere. Come nostro proprio essere. Molta gente semplice si immagina Dio lassù. Noi, parlava i monaci, qua giù. Ma non è così. Dio e io siamo una cosa sola. Dio non è un ente. Lo si pensa così. Il Dio pensato è un ente, non possiamo fare altrimenti. Ma quando pensiamo Dio come ente, ci si appropria di qualcosa di Dio, ma cessa di essere Dio. ancora Eckhart, Dio è nulla. Non che egli sia senza essere, ma non è né questo né quello. È un essere senza essere. Ancora Eckhart. I maestri dicono che Dio è un essere dotato di intelletto, che conosce tutte le cose. Infatti si dice è onnisciente. Ma io dico, Dio non è un essere. Non è dotato di intelletto e non conosce né questo né quello. Così Dio è libero da tutte le cose e perciò è tutte le cose. Pensate a queste cose le ha dette nel XIII secolo. Ha rischiato grosso, perché l'hanno salvato, sennò veniva bruciato anche lui. Però era domenicano, ecco. Però capite che siamo proprio quanto abbiamo perso. E voi sapete questo grande, il nostro un recente teologo che è Karl Rahner. Ha detto una cosa, no, che è rimasta famosa: il cristianesimo del futuro o torna ad essere mistico o scompare, non è più. Io credo che il futuro sarà questo, cominciare a pensare queste cose, no? Se volete leggere qualcosa di Eckhart, Adelphi ha pubblicato parecchio di Eckhart, sempre nella traduzione di Marco Vannini, forse il più abbordabile sono i sermoni tedeschi, gli Adelphi, i sermoni tedeschi, oppure sempre gli Adelphi, l'uomo nobile. Ecco, quando se si entra in questo vocabolario, in questa, poi si intuisce qualcosa e non si capisce, non si può capire con la mistica, appunto loro parlano proprio un altro linguaggio, però può aiutare veramente. Sempre con la parola di, distacco, l'abbiamo già affrontato, adesso lo affrontiamo, abbiamo incontrato questo termine, adesso lo affrontiamo, lo approfondiamo. Distacco, che può essere, si può usare un sinonimo, abbandono, ecco, distacco come abbandono. Che cos'è il distacco? È un atto morale e intellettuale con cui si sospende il desiderio e togliendo ciò che è superficiale, andando all'essenziale. Questa cosa del togliere. Ho già fatto l'esempio della statua Plotino. Siamo nel IV secolo. Sentite cosa dice Plotino nelle Enneadi, libro primo. Ritorna in te stesso, fa come lo scultore di una statua che deve diventare bella. Egli toglie, raschia, liscia, ripulisce, finché nel marmo appaia la bella immagine. come lui, leva tu il superfluo, raddrizza ciò che è obliquo, purifica ciò che è fosco, rendilo brillante e non smettere di scolpire la tua statua interiore. Finché non ti si manifesti lo splendore divino della virtù e non veda la temperanza sedere su un trono sacro, anche rimanendo qua giù tu sei salito e non avrai più bisogno di chi ti guidi. Plotino. Pagano, non era cristiano. Oppure distacco o abbandono, Plotino usa l'immagine della statua, del togliere, e Tileson parla della, non della statua, ma parla della sorgente. All'inizio del suo diario, il 26 agosto del 41, Tileson scrive: dentro di me c'è una sorgente molto profonda, e in quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla. Più sovente essa è coperta da pietre, sabbia, allora Dio è sepolto. Dunque bisogna dissotterrarlo di nuovo. Quindi distacco e anzitutto ricerca del proprio vero io, del vero essere. Ma questo comporta l'abbandono dell'egoità. Sentite Eckhart, vigila su di te e non appena trovi te stesso, rinuncia a te stesso. Questa è la cosa migliore che tu possa fare. Soltanto chi abbandona la propria volontà e se stesso ha abbandonato davvero tutte le cose, come se fossero state il suo pieno possesso e a sua totale disposizione. Ancora Eckhart. Quando l'uomo rinuncia a se stesso ed esce da se stesso, Dio è obbligato a entrare in lui. Perché se questo uomo non vuole nulla per se stesso, Dio deve volere per lui nell'identico modo che per se stesso. Dio è obbligato a entrare in lui. Dio deve, stiamo attenti, non è il Dio di Eckhart, abbiamo imparato, non è un Dio mitologico che vuole, che intende, che manda o non manda, un Dio capriccioso. Dio non è un ente. Dio per Eckhart è una realtà spirituale, fondata sull'esperienza dell'uomo. E dove scompare l'egoità, compare una serenità, una pace, una luce. Questo è Dio. Quindi quando dice, se non c'è più Dio, l'ego, Dio è obbligato a entrare, obbligato nel senso necessariamente compare che cosa? La pace, la luce, la serenità. Questo è Dio. Quindi non Dio come ente, ecco, non Dio come essere personale. Dio è pace, è luce, è serenità. Angelo Silesio, altro grande scrittore mistico, siamo abbastanza contemporaneo a Eckhart, di lui abbiamo tradotto un libro, anche questo meriterebbe di essere sfogliato, nel senso che sono piccole sentenze, piccoli, sono due parole proprio. Il pellegrino cherubico, sentite. Lui scrive: quanto più esci da te e ti vuoti di te, tanto più Dio fluisce in te con la sua divinità. Ascoltiamo Eckhart, io vi butto di queste cose, hanno proprio di sensazione, di tanto per abituarci, no, un po' a questo tipo di linguaggio, che lo so è molto diverso da quello che ascoltiamo solitamente, però chissà che poi possano iniziare dei percorsi. Eckhart scrive, da te stesso devi cominciare a distaccare. Se non fuggi prima da te stesso, troverai ostacoli e inquietudini ovunque tu fugga. Capite? Se non fuggiamo da noi stessi, cioè dal nostro io, siamo costretti a fuggire in qualsiasi altra parte, ma ci portiamo dietro noi stessi, con tutte le nostre inquietudini e paure. Chi cerca la pace, leggi Dio, abbiamo detto pace, serenità, luce, chi cerca la pace nelle cose esteriori, luoghi, modi, gente, opere, povertà, umiltà, la cerca nel nulla e non trova la pace. Più si allontana e meno trova quel che cerca. Come uno che ha perduto la strada, più si allontana, più si perde. Quindi Eckhart, lo ripeto, chi cerca la pace nelle cose esteriori, la cerca nel nulla. È in se stessi, in interiore omine, che si deve trovare rifugio. Abbandonando l'ego esteriore. Questo è un atto di fede. Vivere questo distacco è un atto di fiducia, ti affidi, non sai quello che può succedere. Ancora Eckhart, il perfetto distacco non vuole né questo né quello. Il perfetto distacco non vuole, non desidera né questo né quello. Vuole essere, ma non essere questo o quello. Perché chi vuole essere questo o quello vuole essere qualcosa. Mentre il distacco non vuole essere nulla. Perciò lascia essere tutte le cose davanti a te, senza importunarle. E qui raggiunge l'apice quando scrive: io lodo il distacco più dell'amore. Ciò che di migliore ha l'amore è che esso mi obbliga ad amare Dio, ma il distacco obbliga Dio ad amare me. Quindi per Eckhart è più importante il distacco che l'amore. L'amore ti dice di amare Dio, il distacco obbliga Dio ad amare te, obbliga nel senso di prima, crea le condizioni perché Lui possa emergere, come pace serena. È interessante, tra l'altro, mi viene in mente adesso, che Gesù nel Vangelo non ha mai detto, chiesto, comandato di amare Dio. Ma non ci avete mai fatto caso? Gesù non chiede mai di amare Dio, cosa invece che troviamo nell'Antico Testamento, anzi era il primo comandamento: ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore. Gesù non dice mai questo, però dice: chi perde la sua vita, se non vendi tutto, no? È un invito continuo al distacco, perché se vivi il distacco sperimenti Dio. Dio emerge da te come pace, serenità, luce, mentre amare Dio è ancora impegno, fatica, scalata. Continua Eckhart: infatti ogni cosa desidera raggiungere il suo luogo naturale. Qui si rifà alla filosofia aristotelica, no? Il fuoco, l'alto, l'acqua verso il basso, ogni cosa tende al suo luogo naturale. E lui dice: il luogo naturale di Dio è l'unità e la purezza, ed è proprio quello che il distacco produce dentro di noi. Capite? Il luogo naturale di Dio è la mia anima. Dio è il luogo dell'anima, abbiamo detto prima, naturale. Il distacco non vuol dire indifferenza verso la sofferenza, ma uguaglianza. L'animo prova uguaglianza di fronte a tutte le cose pur dolorose. E qui Eckhart arriva alla fine dicendo: il distacco più grande e più difficile è il distacco da Dio. L'abbandono di Dio. Sentite cosa scrive. Cioè, sto uomo è impressionante. Scrive: la cosa migliore per l'anima è stare in un libero nulla. L'intenzione propria di Dio e che l'anima perda Dio. Finché l'anima ha un Dio, conosce un Dio, sa un Dio, è ancora lontana da Dio. Perciò il desiderio di Dio è quello di annientarsi nell'anima, perché l'anima perda se stessa. Gesù l'aveva detto, no? Chi perde la propria anima, poi tradotto con vita. Infatti, che Dio sia Dio gli deriva dalle creature. Quando l'anima diviene creatura, allora un Dio. Se perde il suo carattere creato, Dio resta in se stesso ciò che è. Il maggior onore che l'anima possa rendere a Dio è abbandonarlo a se stesso e restare vuota di Lui. Infatti, qual è la preghiera più alta che Eckhart eleva? Prego Dio che mi liberi da Dio. Prego Dio che mi liberi da Dio. La gioia perfetta dello Spirito Santo, dunque, non è la presenza di Dio, ma nella sua assenza. Perché Dio è un essere senza forma, e quindi solo nell'assenza può mostrarsi senza assumere una forma e diventare così un idolo. Dietrich Bonhoeffer aveva intuito forse qualcosa quando dice: che dovremmo vivere nel mondo etsi Deus non daretur, come se Dio non ci fosse. vivere nel mondo come se Dio non ci fosse, in questo puro nulla, perché Lui possa finalmente emergere. Ma d'altra parte, nell'abbandono massimo di Dio che Gesù ha sperimentato, c'è stata l'azione massima di Dio. Capite? Dio mio, perché mi ha abbandonato, è stato previo alla consegna dello Spirito, alla risurrezione. Il Dio che è con noi è il Dio che ci abbandona, dice Bonhoeffer. Allora io mi convinco sempre di più che la religiosità o il cristianesimo come religione è la negazione di tutto ciò che stiamo dicendo. Per questo che dobbiamo arrivare a concepire il cristianesimo come fede. Fede è accoglienza, è lasciare agire. Quando non c'è più nessuna idea di Dio, nessun pensiero di Dio. La religione tratta gli idoli, la fede accoglie la presenza. Quindi abbiamo visto D come distacco, no? Adesso avici di E come ego. Ego. Sono tutti collegati, perché la mistica in realtà tratta tutti questi temi. Ego fa il pari con, o meglio, con anima. Quindi dobbiamo recuperare, potete, se avete gli appunti, mettetelo insieme al discorso sull'anima del primo giorno. Perché Eckhart, capite, i termini variano nella storia della spiritualità a seconda del periodo storico in cui sono state affrontate. Ora siamo nell'ambito mistico, ci stiamo riferendo soprattutto alla grande mistica tedesca, con il capolista Eckhart. E l'altra volta vi ricordate che anima aveva un duplice aspetto, un aspetto positivo, un aspetto negativo. C'è l'egoità appropriativa, cioè il principio egoistico, nemico della verità, di Dio, tutto quello che ho detto fino adesso. L'ego, possiamo definirlo il falso sé. L'ego da cui egoismo. Ma, come abbiamo visto per l'anima, c'è l'aspetto invece positivo. Il luogo dove Dio dimora. Possiamo chiamarlo ego con l'ego con la E maiuscola, l'io vero o il vero sé, ecco. Tanto che, vi ricordate, il detto delfico dice: conosci te stesso, gnosi auton, mi sembra, te auton, sauton, ecco, non ce l'ho scritto in greco. Conosci te stesso, cioè Dio, e conoscerai te stesso e Dio. Cioè già gli antichi vedevano l'ego come il luogo dell'abitazione di Dio. Allora la mistica cosa dice? Che è necessario liberarsi dall'ego per giungere all'ego. Liberati dal falso sé per giungere al sé autentico. Cioè, liberati dall'ego e arriverai alla tua vera essenza, a ciò che sei veramente. Troverai te stesso scevro dai tuoi accidenti, dalle tue aggiunte, quello che non sei. È un po', il sé autentico è la statua di Plotino. Togli quello che non è, togli il marmo che non è la statua e rimarrà la statua. Sempre Angelo Silesio scrive nel Pellegrino Cherubico: uomo, fatti essenziale, perché quando il mondo passa, passa anche l'accidente, ma l'essenza rimane. Bello è questo distico. Uomo, fatti essenziale. Togli il marmo superfluo, perché quando il mondo passa, l'essenziale possa rimanere, tutto il resto cade. Credo che possiamo recuperare l'acqua della goccia di panica. Prendi consapevolezza di essere acqua, perché poi la goccia dell'acqua cadrà e rimarrà solo l'acqua, a patto che tu ne hai preso consapevolezza. Detto in un altro modo, primo incontro, la distinzione che abbiamo fatto tra Zoe e Dios. Coltiva la Zoe, perché poi arriverà il momento in cui il Dios passa, la biografia passa e rimane la Zoe. Vedete, è tutto collegato. Dobbiamo lavorare per l'essenziale. La nostra vita, la vita spirituale, è coltivare l'essenziale, ciò che rimarrà, a patto che ce ne siamo presi cura. Lavoriamo per l'essenziale. E la realtà essenziale, il vero io, altro non è che Dio. L'io è una finzione, l'ego, il falso sé, è una finzione. Una menzogna che l'uomo si canta, ecco, si dice, per trovare un po' di sicurezza. È tragica quella vita che pensa di essere quel falso sé, perché poi arriverà la fine e non rimarrà nulla, perché ti sei identificato con il falso sé. Solitamente per definirsi, provate a pensarci, e questa è la lotta che fa l'Oriente, ma noi occidentali non ci pensiamo abbastanza, solitamente per definirci, per dire chi sono, ci si avvale di ciò che ci differenzia dagli altri. Interessante. Confrontandoci con ciò che è diverso da noi. Crediamo che l'identità stia nella differenza, la nostra vera identità sia nella differenza, ciò che ci differenzia dagli altri. Io sono sposato, ho 3 figli, sono ingegnere, faccio questo, sono lì. Pensiamo che questo sia, capite? Ma questa non è l'identità, diceva Panica, questa è l'identificazione. Ma non rimarrà l'identificazione alla fine. La questione arriva all'identità. Chi sono io veramente? Tutto ciò che muta è transitorio, passa, svanisce. Io desidero trovare un io che abbia sussistenza assoluta, che resista. Dobbiamo coltivare il nostro vero sé che resista anche alla morte. E non è ciò che ci differenzia dagli altri che ci aiuterà a resistere alla morte. Tutto quello che dico di me è in fondo una costruzione mentale, io non sono questi elementi aleatori. Corpo e mente mutano e io so che non sono quello. Io sono ciò che non sono. Il grande saggio orientale Patanjali, un po' il fondatore dello yoga, questo grande maestro yogi, io sono questo e fonte di sofferenza. Dire io sono questo è fonte di sofferenza. Questo infatti si oppone all'essere. Nella ricerca di se stessi come un questo si trova il nulla. Vi leggo un passo di Henri Lesseau. Lesseau. Sentite cosa scrive Lesseau. Questo è ciò che mangia, ciò che beve, ciò che respira. Quindi dire io sono questo è l'io che mangia, che beve, che respira, ciò che cresce, ciò che ascolta e così via, ciò che conosce, ciò che mi inclina in una certa direzione o nell'altra. Il questo è dato da ciò che ora penso, da ciò che ora voglio, dunque dal legame, che è appunto il peccato dell'egoità, il peccato del questo. Sentite papà, è ancora Lesseau. Quando lo si comprenderà, ci vorrà forse una vita per capire queste cose, quando però alla fine lo si comprenderà che io non sono questo, io sono al di sopra e al di sotto di questo, io sono la sua sorgente. Io non sono questo, io sono più in profondità, io sono immerso nella profondità della sorgente, al di sotto di questo, nel suo centro, non sentendo niente, vedo tutto, in pace. Raggiungere Lui dice Sat Chit Ananda, cioè raggiungere essere, coscienza e beatitudine, immergermi in essi e realizzare il mio io reale. Io sono più in là, al di sotto, più profondo del sé che parla, che mangia, che guarda, che ascolta, che cammina, che pensa, che desidera. Posso infrangere la fortezza di questo corpo e cercare la mia dimora. Benché dica la mia dimora, non è una dimora. Io non ha né corpo né nome. Infrangendo la fortezza del corpo, penetrando all'interno, sono al di là del luogo e del tempo. Dico qui, benché senza luogo. Dico ora, benché senza tempo. Lodo il mio essere, io sono. Lo Spirito Santo insegna ad alcuni a fare miracoli, ad altri a parlare in lingue, ad altri a insegnare, e così di seguito, a coloro che ne hanno avuto la grazia, esso mostra la via dell'io sono. Il Padre ed io siamo uno. Si trova se stessi quando non ci si trova. Guardate, tutta la mistica dice da sempre io sono Dio, l'abbiamo sentito prima da Eckhart, sono diventato Dio, e giunge quando si fa la scoperta dell'essere. E giunge a questo quando ha fatto la scoperta dell'essere, dell'essere. Quando dice non sono né questo né quello. È scomparso ogni dualismo. Siamo diventati uno, come Dio che è uno. Ancora Lessò scrive, il risveglio a Dio è inseparabile dal risveglio di sé. Va bene, ma poi la fede la teniamo per domani, ma perché penso che per oggi possa...
Lasciamo marinare un po'.
Tornate su queste cose perché sono importanti. Queste cose le trovate su questo... Adesso io l'ho fatto un po' semplice, ecco, no? In maniera un pochino più complessa, le trovate su questo libro... di Marco Vannini, lessico spirituale, scusate, lessico mistico. Vannini ha scritto tanto, ha scritto, basta andare su internet, su IBS, scoprite cosa ha scritto Vannini. Secondo me Vannini è una di quelle persone che vanno lette. A parte che è il maggiore conoscitore della mistica renana, cioè ha tradotto, abbiamo detto, Eckhart, però ha scritto anche tanto, oltre il cristianesimo, ha scritto dei saggi su Eckhart, vuol dire qualcosa di interessante. Allora, noi ci troviamo alle 6. Per la camminata meditativa sul prato. No, adesso non c'è il sole. Ha rinfrescato l'erba per noi.